Ora il momento più difficile tocca a me, in questi pochi minuti, tenere desta la vostra attenzione. Ogni volta negli ultimi 2 anni che portavo un messaggio, all'inizio del mio messaggio, nelle notizie che portavo, c'era sempre riferimento a Marcella. Questa mattina non lo faccio perché abbiamo sentito la sua testimonianza. Per me è una grandissima gioia poter essere qui con lei in mezzo a voi. Carissimi, voglio attirare la vostra attenzione su un brano famosissimo della parola di Dio, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11. Vi chiedo uno sforzo. Uno sforzo di attenzione. Alle ore 11:37. Questo brano lo conosciamo tutti. La risurrezione di Lazzaro. È una storia vera. Iniziamo dal versetto 17, quando Gesù arriva sul luogo. Versetto 17, dice così il testo: Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione, la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ella rispose: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: il maestro è qui e ti chiama. Ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano vide che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quando Gesù la vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al 4º giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse: scioglietelo e lasciatelo andare. Fin qui la lettura di questo brano famosissimo, un brano denso di elementi che portano il nostro pensiero a meditare, a riflettere, a immedesimarci in questo brano. Tante emozioni contenute in questo brano. Si parla di una persona morta, probabilmente non era vecchia questa persona. Lazzaro probabilmente, non sappiamo l'età, ma forse era abbastanza giovane per morire di questa malattia. Quindi la tristezza, vediamo le sorelle che piangono, vediamo i giudei che piangono, vediamo che Gesù piange. Ma prima ancora di queste emozioni tristi come il piangere, il disperarsi, nella storia che voi ben conoscete, che ora non possiamo leggere, Gesù dice, parlando ai suoi discepoli: mi rallegro che non siamo stati lì quando era ancora malato. Cosa? Gesù si rallegra quando Lazzaro era ancora malato. Perché? Perché sapeva che questa malattia avrebbe portato Lazzaro alla morte fisica. Quindi abbiamo visto la tristezza, la gioia, poi vediamo lo stupore di questo morto che esce al comando del Signore Gesù. Quindi un brano denso di emozioni. E Dio ci ha creato con le emozioni. Dio ha messo in noi le nostre emozioni. E noi dobbiamo conoscere le nostre emozioni e saperle utilizzare bene. Saper utilizzare bene le emozioni che Dio ci ha dato. Gesù con i suoi discepoli è in un certo luogo e riceve la notizia: Lazzaro è malato, quello che tu ami, il tuo amico. Umanamente, come? Il mio amico è malato, vado subito a guarirlo. Questo era il pensiero che avevano Marta, Maria e i giudei. Capite? Lo vanno a chiamare a Gesù, che era distante dal luogo di dove abitava Lazzaro con le sorelle. Ma Gesù non va. È scritto nell'inizio del capitolo che Gesù si trattiene ancora 2 giorni. Aspetta che la malattia abbia questo tragico epilogo, questa fine. Perché? Il testo ce lo dice chiaramente. Perché Gesù aspetta che Lazzaro muoia? Potremmo rispondere subito: perché sapeva che dopo l'avrebbe risuscitato. Certo, è una buona risposta, ma non è la risposta profonda. Perché Gesù aspetta? È una domanda che porgo a voi, cari fratelli. E per rispondere a questa domanda, per aiutarvi, faccio appello alla vostra memoria, alla testimonianza che abbiamo sentito prima. Sorella Marcella disse che la conversione non è per farci sentire meglio, non è per migliorarci, non è per far contento Dio. Cos'è che muove la nostra conversione? Perché dobbiamo convertirci? Perché dobbiamo vivere per Dio? La gloria di Dio. Ed era questo il movente, la motivazione che adottò, che utilizzò il Signore Gesù per rimanere lì. Capite, fratelli? Questa malattia per la gloria di Dio. Il Signore Gesù aveva un unico obiettivo su questa terra: la gloria di Dio. Quando anche noi ci fermiamo a riflettere su questo unico obiettivo, le cose che tra virgolette capitano prendono un altro significato. perché noi siamo al centro della volontà di Dio, e quindi tutto quello che ci, tra virgolette, capita è per la gloria di Dio, la gloria di Dio. Quando Marcella ci contattò per la prima volta via email, per me e per Giulia era una gioia troppo grande, troppo bella, sapere veramente, come ha detto Andrea prima, di come il Signore opera. È il Signore che fa le cose meravigliose e potenti. Quindi io e Giulia eravamo pieni di gioia, una donna che ci contatta e che sembra veramente che ha capito fino in fondo il messaggio di salvezza. E così io le ho scritto, tra le altre cose: il Signore ha un piano per la tua vita. Che bello sapere che il Signore ha un piano per la nostra vita, perché noi abbiamo davanti ai nostri occhi la sua gloria. Questo era l'obiettivo del Signore Gesù, la gloria. Ecco perché ha aspettato ancora 2 giorni, poi è andato a Betania con i suoi discepoli tutti impauriti. Come andiamo lì vicino a Gerusalemme, dove ci sono i giudei che vogliono ucciderci? Lazzaro è morto e andiamo anche noi a morire con lui, dissero i discepoli di Gesù. Pensate che discepoli che aveva Gesù. Comunque arrivano lì, e come abbiamo letto nel testo, le due sorelle, prima Marta, che probabilmente era la più grande, e poi Maria, dicono esattamente la stessa cosa al Signore Gesù: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Il titolo di questo messaggio di oggi è se al passato, se al presente. Cari fratelli, il se dobbiamo esclusivamente utilizzarlo per parlare al presente. Non possiamo utilizzare il se per parlare del passato, di quel che è passato, come hanno fatto Marta e Maria. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Perché? Perché Gesù è potente, può fare la guarigione, l'abbiamo visto. Forse questo pensavano: beh, Gesù è potente, può guarire mio fratello che è malato, ma ora è morto. Abbiamo tanti spunti di insegnamento da questa frase. Prima di tutto vediamo la concezione limitativa del Signore Gesù. Sì, una malattia, sì, poteva guarirla, ma contro la morte. Poi vediamo un obiettivo distorto riguardo la gloria di Dio. Non stiamo giudicando Marta e Maria, fratelli, stiamo applicando questi insegnamenti a noi. Quando ci capita qualcosa di veramente pesante, cosa pensiamo? Come parliamo con Dio? Signore, se non fosse capitato quello, ora non starei in queste condizioni. E il Signore come risponde a Marta? Ci sono tanti insegnamenti qui, ma tantissimi, solo che il tempo è poco e dobbiamo tagliare. Guardate come risponde il Signore Gesù a Marta. Versetto 23: tuo fratello risusciterà. Bellissimo. Una frase, tac, lapidaria, concisa, chiara. Stava riferendosi alla risurrezione corporea che sarebbe accaduta da lì a qualche istante, capite? Ma Marta non pensava a quello. Marta a cosa pensava? Pensava all'escatologia. Infatti risponde: lo so, piangendo, lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Ora, a questo punto io, riflettendo, mi sono domandato: Marta conosceva bene l'escatologia, conosceva bene la dottrina degli ultimi tempi, molto meglio di tanti credenti del giorno d'oggi, che magari a volte hanno le idee confuse riguardo gli ultimi tempi, riguardo la risurrezione. Ma Marta no, Marta aveva le idee chiare. Marte aveva imparato bene dal Divin Maestro, il Signore Gesù, e quindi sapeva che alla fine dei tempi, nell'ultimo giorno, tutti risuscitano, come ci dice l'Apocalisse. Marta lo sapeva, quindi conosceva bene. Impariamo da Marta, che aveva le idee chiare riguardo la dottrina. Detto questo, Gesù va oltre. Gesù non la sgrida per questo. Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita. Cosa fa Gesù? Gesù prende la tua conoscenza, caro fratello, cara sorella, la conoscenza della dottrina che tu hai e che devi avere, e aggiunge la sua grazia, aggiunge se stesso. Non è magnifico? Quando riflettiamo su questo rimaniamo a bocca aperta, perché ognuno di noi che è credente deve crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù. Dobbiamo studiare la parola di Dio, come diceva Marcella, leggere la parola di Dio, leggere, dobbiamo conoscerla, e Marta conosceva. Quindi dobbiamo crescere nella conoscenza della parola di Dio. Ma altrove nella Bibbia è scritto che il nostro cuore viene reso saldo dalla grazia. Fratelli, magnifico. Non è quanta conoscenza che hai che ti rende saldo al centro della volontà di Dio per vedere bene la gloria di Dio. No, quello che ti tiene saldo è la grazia. È la grazia che si è manifestata, è proprio Gesù. Tito capitolo 2, predicai anche su questo tema da questo pulpito. Tito capitolo 2 dice: la grazia salvifica si è manifestata, che è Gesù. Quindi, alla conoscenza di Marta, Gesù aggiunge la sua persona: io sono la resurrezione e la vita. Io sono la resurrezione e la vita. Versetto 25: chi crede in me, anche se muore. Lo vedete il se? Lo vedete il se? Anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Il se proiettato nel presente, a differenza del se che invece affonda le radici nel passato. Se tu fossi stato qui, ormai è passato. Credi tu questo? Ella disse nel mezzo del versetto 26: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Sì, Signore, io ci credo. Proprio come quel padre che, rivolgendosi a Gesù, disse: io ci credo, Signore. Io credo, ma sovvieni alla mia incredulità. Fratelli, questa è una dimostrazione di umiltà davanti a Dio. Noi crediamo, fratelli, ma abbiamo bisogno del suo aiuto per continuare a credere. Sì, io ci credo. Però vediamo che questo credere di Marta era un credere umano, come il nostro. Un credere che ha bisogno del continuo rinforzo da parte di Dio. Un credere che ha bisogno della grazia per rimanere saldo. La storia va avanti e vediamo che arriva Maria. Maria arriva, si getta ai piedi di Gesù, versetto 32, e dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Stesse parole che ha detto Marta. Quante volte noi abbiamo fatto i nostri ragionamenti riguardo a cose passate usando il se? Quando io insegno allo studio biblico, e ci sono tantissime domande che vengono fuori, quando si inizia una domanda con il se riguardo argomenti del passato, io dico: caro, e poi dico il nome, sugli argomenti del passato non possiamo utilizzare il se, perché io non ho una risposta, nessuno ha una risposta. E qual è il problema? Il problema è che tutti quanti abbiamo un'opinione e possiamo stare lì a parlarne per ore e ore. Se Giuda non avesse fatto così e così, se questo, questo e quest'altro, cosa devo risponderti? Ci mettiamo là e perdiamo tempo perché ci piace parlare di queste cose. Ci piace discutere, non è vero? Eh sì, così non va bene, fratelli, perché non arriviamo a una dottrina. La dottrina è quella rivelata che parla al presente. Se credi. Quando? Quando? Ora. Ora. Il se nel presente. Quindi Gesù freme nello spirito, non abbiamo tempo adesso di approfondire questo, e dice: dove avete posto Lazzaro? E a questo punto arriva Marta, di nuovo Marta entra in scena, probabilmente era la sorella maggiore, ed è lì, è come se prende, come se toccasse il braccio del Signore Gesù e dicesse: ma è già in putrefazione, Signore, è già da 4 giorni che ne è alla tomba. E a questo punto, guardate, versetto 40, Gesù le disse a Marta, versetto 40, non ti ho detto che, cosa c'è scritto? Se credi. Quando? Quando, fratelli? Adesso. Non ti ho detto che se adesso credi, tu vedrai la gloria di Dio. Poi abbiamo il climax, l'exploit di questa storia, il segno miracoloso che Gesù fece proprio per indicare alle persone di credere in Lui. Questo è il motivo, lo dice chiaramente: io so benissimo, Padre, che Tu mi esaudisci. Gesù sapeva che andava lì per risuscitare corporalmente Lazzaro, che poi sarebbe di nuovo morto. Ma quello su cui voglio sottolineare questa mattina il mio messaggio è il se. Caro fratello, cara sorella, che credi, continua a credere. Ora. Ora. Perché credendo ora, tu vedrai la gloria di Dio. Caro amico, cara amica, che sei qui. Io sono un umile strumento della parola di Dio. Il mio dire non è altro che far emergere quello che la parola di Dio dice. La parola di Dio dice: credi ora. Credi ora. Non ti ho io detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? Questo mi sento di dirti questa mattina a te, caro amico, cara amica, che ancora non credi. Un messaggio che serve sia ai non credenti per nascere di nuovo, sia ai credenti per rimanere fermi, saldi nella grazia di Dio. E questi pensieri rimangano nei nostri cuori, è la mia preghiera. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nel cielo, rimaniamo senza parole quando ammiriamo un po' di più, un po' più da vicino la tua parola, che è così ricca. Questa storia realmente accaduta è densa di insegnamenti. Noi questa mattina abbiamo fatto emergere un aspetto. Ti preghiamo che ognuno di noi possa vivere nel presente credendo e continuando a credere in te. Rafforza, Signore, questi credenti qui ad Ancona, in questo anno che noi chiamiamo 2014, che sta per concludersi, e nei giorni che noi chiamiamo 2015, che sta l'anno che sta per iniziare, che ognuno di noi possa rimanere fermo nel credere, nella fede, che possiamo sì aumentare la nostra conoscenza in te, ma sapere che il nostro cuore rimane saldo per i meriti della grazia. Benedici, Signore, questi pensieri nei nostri cuori. Benedici ognuno di noi, in particolare Marcella, sua mamma, sua sorella, i fossanesi con i quali lei parla. Signore, avremo tantissimi motivi per cui chiederti e per cui ti preghiamo. Grazie perché tu intervieni. E che il nostro obiettivo possa essere la tua gloria. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.